Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Voi lo sapevate che le cozze si seminano? Giuro, non lo sapevo neanch'io in realtà. Me l'ha raccontato Fabrizio, che fa il cozzologo. Non è esattamente così che si chiama il suo lavoro, però insomma lavora negli allevamenti di cozze e molluschi in generale. Ne sa pacchi anche delle vongole e finalmente ho capito che cosa sono le vongole veraci. E ho scoperto che non esistono le vongole veraci e che sono in un certo senso una specie di fake. Ma tornando alle cozze, forse avete sentito dire che le cozze fanno molto bene al mare, nel senso che filtrano un sacco di roba e allo stesso tempo assorbono la CO2, e la CO2 è un grandissimo casino per i mari di tutto il mondo, per il cambiamento climatico eccetera, ma se le cozze filtrano vuol dire che noi ci mangiamo lo schifo? Questa è una delle tante domande a cui ha risposto Fabrizio in questa puntata di Umani Molto Umani.
Umani molto, umani molto, umani molto umani.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani, il talk settimanale di cose molto umane in cui a rispondere alle vostre domande sono gli esperti del settore.
Sono un tecnico d'acquacoltura, io ho lavorato per tanti anni in un centro di ricerca marina che si occupava sia di acquacoltura che di pesca, nell'Adriatico a Cattolica, una piccola cooperativa di biologi. Lì aiutavo quelli che producevano in mare, e quelli che producevano in mare, in particolare gli acquacoltori, e quindi chi produce cozze.
Quindi sei cozzologo? No, non esiste, sì. Però fa quella roba lì.
No, però sicuramente è già più bello, si capisce di più quello che faccio.
Tu mi dicevi che le cozze hanno una grandissima importanza dal punto di vista ambientale, che effettivamente nessuno si fila a povere cozze, cioè hanno anche quella roba lì, oltre ad essere buone.
Le cozze, porelle, hanno una... Nonostante siano consumate dappertutto, già il termine cozza di per sé non è che abbia sta connotazione così positiva. Però fanno tantissime cose importanti. Fanno tantissime cose importanti perché di per sé sono degli animali alla base di quella che è la catena alimentare, alla base di quello che è un ecosistema marino. Di per sé quello che fanno è filtrare. Cosa vuol dire? Vanno a ridurre un particolato organico che sta in sospensione, quindi... brutalmente detto, il verde che vediamo nelle acque, loro quello lo utilizzano per crescere. E cosa fanno? Di base quindi filtrano e purificano. Per questo dove ci sono le acque cristalline, tipo la Sardegna, è molto più difficile che crescano questi animali. Crescono molto di più dove le acque sono verdi, marroni e non bellissime dal punto di vista turistico. Diciamo.
Povere cozze, quindi se ci sono le cozze il mare non è il massimo.
Ma il massimo per la cozza.
Sì, hai ragione, è tutto un punto di vista. Sono stato molto umanocentrico in questa mia affermazione. Ma scusami, la roba che c'è in sospensione che piace tanto alle cozze, sono inquinanti o è semplicemente una questione estetica, no. Se mi passi il termine?
No, assolutamente. Ovviamente, essendo animali filtratori, loro filtrano tutto, poi... ributtano fuori quello che non gli serve, ma in particolare quello su cui loro crescono e quello su cui loro si alimentano è fitoplancton, quindi è una materia vegetale molto, diciamo, molto piccola, ecco, sono organismi unicellulari, pluricellulari molto molto piccoli, e la loro presenza vuol dire che di solito le acque sono molto nutrienti, ci sono molti composti che permettono la loro crescita. Questi solitamente possono essere di natura buona o di natura meno buona quando arrivano per esempio dai fertilizzanti della terra che vengono dilavati dai fiumi. Però fra le altre cose che le cozze fanno, si chiamano servizi ecosistemici, cioè sono i servizi che questi fanno all'ambiente, per i quali non vengono al momento pagati, ma vedremo forse in futuro se verranno riconosciuti. No, certo. Guarda, ti dico, perché così come si piantano foreste, magari in futuro in cui si pianteranno cozze, io non lo escludo.
Davvero, eh? Cioè, nel senso che comunque sarebbe un vantaggio.
Potrebbe essere un vantaggio. Però, quindi, fra le altre cose, oltre a purificare le acque, oltre a creare ambienti che raggruppano il pesce, quindi il pesce soprattutto nelle zone di mare dove ci sono meno scogliere, quindi magari c'è un fondale solo sabbioso, si ritrovano vicino a queste coltivazioni di cozze perché trovano un riparo. E in più, estremamente importante, le cozze nel loro guscio vanno a assorbire CO2, quella disciolta nei mari, perché il loro guscio è formato principalmente da carbonati, e per fare questo assorbono la CO2 direttamente, adesso senza andare troppo nel dettaglio biochimico che non credo interessi troppo, però vanno ad assorbire la CO2 e per questo fanno attivamente lotta a quello che è l'acidificazione dei mari, che è data anche dai cambiamenti, dal cambiamento climatici globali. Quindi di per sé il fatto che le cozze ci siano ha un'importanza gigantesca, perché vanno a fare un effetto stabilizzatore sul sistema. Quindi spero che le cozze vengano viste in futuro, insomma, con un occhio di riguardo.
Bella come una cozza.
Bella come una cozza, esatto.
Queste cose si sanno da quanto?
In realtà è una cosa abbastanza recente, nel senso che i servizi ecosistemici delle cozze è una cosa che si stanno studiando, si sono studiati, anzi, negli ultimi credo 10 anni, ma in particolare non si conosce ancora benissimo questo fenomeno dell'assorbimento della CO2, perché è una cosa che non si riesce ancora a quantificare perfettamente, perché è dipendente da tantissimi fattori. Quindi sappiamo che c'è, ma non sappiamo quanto è grande ancora. Però, dato che le cozze sono una popolazione estremamente importante in tutti gli ecosistemi mediterranei, perlomeno, possiamo dire che anche se questa fosse di minima parte per una cozza, una volta che tu scali questo alle popolazioni, a tutto quello che viene prodotto a livello mediterraneo, anche solo a livello italiano, diventa sicuramente una cosa molto importante.
Che è il motivo per, cioè il fatto che sia una scoperta relativamente recente è il motivo per cui non è tutto pieno di cozze come dovrebbe essere, nel senso che sono super utili, sono anche buone.
Sono anche buone, esatto, sono anche buone.
Il fatto che siano filtranti, che quindi si becchino anche tutte le schifezze, può essere pericoloso per noi esseri umani?
Io voglio sempre ricordare il fatto che in realtà non sono le cozze pericolose per l'uomo, ma in realtà siamo noi che con i nostri comportamenti nelle coste siamo pericolosi loro e di riflesso per noi stessi. E quindi cosa si fa? Si fa quello che è definito monitoraggio, che lo fanno le autorità sanitarie, e quindi ci sono dei prelievi di cozze e ci sono i vari laboratori che le analizzano, e dato che comunque sono controlli fatti molto spesso, si riesce a richiamare quei prodotti quando si riscontra una problematica. E quindi il fatto che noi possiamo vedere nei notiziari che sono state bloccate delle cozze è perché c'è un sistema che funziona, perché se non funzionasse noi vedremmo gente che, non dico cosa succede alla gente, però insomma
si caga addosso ovunque.
Esattamente. Quindi non vediamo la gente che si caga addosso tipo a Gubbio, e quindi, ma vediamo che dicono: ah, guarda, sono state richiamate delle cozze, ah bene, vuol dire che il nostro sistema funziona e quindi io sono felice, anche se poi sempre l'immagine della cozza viene distrutta da queste notizie. Mangiate cozze per favore, perché sennò non lavoro più nella vita.
Tu le mangi le cozze o ti hanno rotto le palle ormai?
Guarda, ti dico, vado molto a periodi. C'è stato un paio di anni fa in cui per una ricerca ho dovuto aprire una roba come, cioè, a mano, dissezionata, 150 cozze la settimana per 2 mesi, una roba del genere, quindi ne avevo veramente troppo, e quindi io diciamo che mangio cozze nei momenti in cui io lavoro meno con loro, e quindi c'ho meno questo astio lavorativo.
Perché ci sono cozze arancioni e cozze gialle?
Ma questa è una bellissima domanda, perché mi è stato chiesto diverse volte. Allora, ci sono cozze arancioni e cozze gialle perché spesso questi due colori sono legati al sesso della cozza stessa. Essendo i sessi separati all'interno delle cozze, cosa che non sempre avviene negli animali, i due colori identificano il maschio e la femmina. Anche se, dato che tutto è uno spettro, anche nelle cozze abbiamo dei colori a metà, quindi ci possono essere maschi di un colore dell'altro e femmine di un colore dell'altro, ma un buon 90% di quelle popolazioni si dividono così, a colori. Ed è anche facile, non so se c'è del razzismo nel genderizzare le cozze con i colori, però insomma.
Ma il fatto che abbiano, appunto, come dici tu, delle sfumature, e il fatto che siano sane, che puliscano il... insomma, sono molto avanti le cozze, sono molto moderne, dovremmo essere un po' più come le cozze.
Ma io in realtà, per quanto riguarda le cozze, avendoci lavorato tanto, credo sinceramente che sia un prodotto estremamente un prodotto delle nostre tradizioni, perché sulle coste italiane dappertutto trovi la cozza, la tarantina, la cozza romagnola, la cozza ligure, la cozza sarda, però che si stia un pochino perdendo, e vorrei veramente che si tornasse un pochino indietro, soltanto almeno sulla percezione della cozza, come qualcosa che veramente fa parte della nostra tradizione, la tradizione marinara, anche se ovviamente negli ultimi anni con l'allevamento, con la produzione di un certo livello, non è più il lavoro che si faceva una volta con il palombaro che va lì, estrae e poi le porta a terra, anche se in piccoli contesti viene ancora fatto. Però è comunque un lavoro di famiglie, di piccole imprese familiari, in cui i genitori prendono la barca, vanno vanno 3-4 miglia fuori in mare, pressoché con qualsiasi tempo, si mettono lì, lavorano la cozza, la dividono, lavorano il filare, guardano che non crolli, sperano che non ci sia una tempesta, come purtroppo ce ne sono state negli scorsi giorni, che porti via tutto, che porti via il lavoro di un anno. È un lavoro, quello del cozzaro, è molto bello, è anche molto romantico da questo punto di vista.
Come sono fatti i filari?
Allora, i filari sono fatti così, ci sono dei blocchi che vengono messi sul fondale, dei blocchi di materiale edile che non, diciamo, non reagisce, non rilascia nessun tipo di metallo all'interno dell'ecosistema. A questi blocchi vengono attaccate delle boe galleggianti e poi da questa prima boa si congiunge un filare, quindi una corda con diverse boe, che quindi rimane sul pelo dell'acqua, e okay, a questo vengono legate quelle che sono dette retine, reti, calze, reste delle cozze. Ciascuna di queste calze piene di cozze, per darti un'idea, parte magari dal pesare quei 6-7 kg, 8 kg, dipendentemente da come il cozzaro la sviluppa, e possono arrivare anche a pesare 70-80 kg. Quindi c'è una crescita molto molto importante, e quindi c'è anche un lavoro di sostituzione delle boe, di pulizia, che man mano che le cose crescono viene anche poi lavorato tutto il filare.
Qui c'è un grosso... parte da delle cozze piccole in pratica?
Le cozze piccole, questo è un piccolo fun fact, una delle zone con più reclutamento di seme, il seme è proprio la cozza piccola, viene chiamata così, le zone di reclutamento maggiori a livello italiano è appunto l'Emilia Romagna, diciamo il mare dell'Alto Adriatico, che proprio perché è molto verde ci sono tantissime cozze e tantissime crescono spontaneamente. Quindi il cozzaro cosa fa? Dalle strutture che ha appunto galleggianti, lui quando le pulisce va a togliere le cozze piccole che poi andrà a seminare più avanti quanto ne avrà bisogno.
Ma che figata, è proprio una semina, cioè hai ragione, è molto, esatto. Sembra molto più molto meno un allevamento e molto più un lavoro da agricoltura.
Esatto, a me sembra molto un lavoro un po' da chi produce uva,
esatto.
Cosa devi aspettare, devi tenere bene l'albero e al momento giusto shakerarlo e far cadere le olive, cioè una roba del genere. Però la cosa bella è che nell'Alto Adriatico ci sono talmente tanto reclutamento di cose che non si possono far crescere tutte perché non c'è spazio, e quindi c'è un commercio molto molto importante di queste cozze verso la Spagna, verso la Francia. Diciamo che le cozze italiane hanno tantissime figlie in tutta Europa che crescono magari nel mare del nord, che crescono nelle Rias spagnole.
Ci sono tanti modelli di cozze?
Modelli di cozze, ci sono tanti nomi che vengono dati alla stessa specie, cioè noi abbiamo il Mytilus gallo provincialis, che è la cozza mediterranea. Okay. Poi in diversi posti, dipendentemente dalle condizioni ambientali, queste filtrando, quindi essendo molto dipendenti dall'ambiente in cui vivono, vanno a sviluppare sapori e profumi diversi. Le cozze spagnole o le cozze sarde o le mie perlomeno romagnole hanno anche sapori diversi, così come credo per moltissime altre specie. C'è l'oliva greca e l'oliva siciliana, che sono la stessa specie, però poi il sapore effettivamente è diverso. Adesso magari io non sono un esperto di olive, ma...
Io sapevo, o meglio so, che un altro potere segreto delle cozze è la capacità di fare una colla spaventosamente figa.
Guarda, in realtà è una cosa molto semplice, cioè la cozza, come sai, non cresce libera, ha bisogno di un substrato, quindi una superficie fissa su cui crescere. E quindi cosa succede? A un certo punto le cozze, come la maggior parte dei molluschi bivalvi, quando nascono sono larve piccolissime che fluttuano nell'acqua. A un certo punto si attaccano da qualche parte, proprio per rimanere attaccato a questo substrato e per crescere in maniera ottimale loro iniziano a produrre questi filamenti, però sembra proprio un tessuto che esce direttamente dal corpo, dalla carne, e che va a, come una radice, ad attaccarsi al substrato. Ed è una cosa estremamente interessante, perché oltre, credo, ad essere stato usato nell'antichità come tessuto di per sé, è estremamente resistente e estremamente bastardo, perché poi quando ci devi lavorare è un delirio tagliarlo, andarlo, tirarsi. Però è anche una cosa interessante, perché per capire la vitalità di una cozza, e sei la cozza con il bisso che fuoriesce dalle due valve, se tu lo tocchi leggermente, lo tiri, e vedrai che la cozza lo assente dall'interno e cerca di ritirarlo all'interno del guscio.
Quali sono le domande che ti fanno più spesso riguardo al tuo lavoro?
Spesso e volentieri vado in mare, mi imbarco su pescherecci, su cozzare, vado fuori. Quindi io magari torno a casa, c'ho i miei amici, parlo del lavoro che abbiamo fatto, del rapporto con i pescatori, dei cozzari, da dove vengono, tutte le tradizioni, bla bla bla. Però io la domanda che ricevo sempre è: ma li hai visti i delfini? E io gli dico sempre: ma non c'entro niente io con i delfini, li vedo, stanno lì, però.
Poi un'altra domanda?
Come riconoscere la vongola verace, la vongola, la poveraccia?
Questa è una domanda seria, perché che cazzo vuol dire verace?
La verace è un nome commerciale, vorrebbe dire quella vera, che in realtà vera lo è fino a un certo punto. Ti do questa la vongola verace italiana, anzi la vongola verace, in realtà è in Italia dal 1982-83, perché la vera verace, te lo giuro, anzi la verace che tu adesso per il 99% delle volte trovi nel tuo supermercato si chiama Ruditapes filippinarum, oppure vongola filippina, che non viene commercializzata come vongola verace. Perché in realtà la verace italiana negli anni 80 aveva avuto un calo, non c'erano stati problemi, e quindi ha detto, sai che cosa? Ma prendiamo quest'altra specie, cosa che adesso non si può fare perché è vietata da qualsiasi legge ambientale della storia. Quindi 40 anni fa hanno preso un po' di vongole filippine, le hanno messe e queste hanno colonizzato tutto, quindi adesso abbiamo un 99% di vongole veraci, che però discendente da quelle filippine, e poi abbiamo la vongola verace italiana classica, che però nessuno quasi mai trova, che è la Ruditapes decussatus. E quindi mi fa sempre un sacco ridere, perché tutti cercano la verace, ma la verace, cioè mio papà è più verace della cozza, della vongola verace, cioè c'ha più anni in Italia lui delle vongole veraci.
E dimmi. Ultima domanda, ma li hai visti i delfini o no?
Non ti rispondo.